qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Siamo su Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori. Questa sera, insieme con il presidente della Veneta Serismo Repubblica, Luigi Faccia, parleremo di storia e più precisamente di uno dei nostri più grandi eroi. Parleremo di Angelo Emo, uno degli ultimi capitani de mar della Repubblica Veneta, vissuto nel 1700, morto pochi anni prima della fine della Repubblica. Angelo Emo, che si è distinto appunto nella sua vita soprattutto militare, e si è appunto distinto per le sue doti sia militari ma anche politico e diplomatiche. E appunto questa sera cominceremo questa nostra, se vogliamo chiamarla, rassegna di nostri eroi, appunto con Angelo Emo.
Buonasera a tutti. Allora, questa sera cominciamo a parlare di storia, di storia militare della nostra gloriosa Repubblica, che anche questo aspetto della nostra storia è stato completamente cancellato dalla memoria collettiva di tutti noi, per ovvi motivi che ben sappiamo. Perché parliamo di Angelo Emo? Perché Angelo Emo è, diciamo, l'ultimo grande condottiero veneto prima del tremendo giorno del 12 maggio. Non è proprio l'ultimo grande, perché è l'ultimo grande condottiere? Perché incarna completamente lo spirito della Repubblica Serenissima. Ci saranno altri eroi popolari, eroi che avremo modo di affrontare, anche che sono andati ben oltre la storia della Repubblica, ma Angelo Emo rappresenta proprio, diciamo, l'ultimo esempio di quello spirito veneto che incarnava la Repubblica Serenissima. Ed è giusto cominciare proprio da lui, poi dopo andremo in discesa parlando in seguito di altri grandi personaggi che hanno fatto la storia veneta. È chiaro che purtroppo questa grandissima figura politico-militare, perché ha svolto anche importanti carichi diplomatici, si è occupato della difesa della laguna per quanto riguardava l'assesto idrogeologico, eccetera, ma diciamo è più che altro ricordato per le famose azioni contro i pirati che infestavano il Mediterraneo centro-orientale. Dunque, Angelo Emo proviene da una famiglia molto importante che è presente da Venezia da centinaia e centinaia di anni. Sembra che i suoi lontanissimi antenati provenissero dalla Tracia. Nasce a Venezia il 3 gennaio del 1731. Viene educato ai principi del servizio nei confronti della Repubblica Serenissima e viene mandato in giovane età al collegio del Bresciano dai Gesuiti, dove continua a studiare, eccetera, ma diciamo è educato proprio al servizio e al culto degli eroi veneti. Lui cresce con questo spirito e inizia il servizio all'interno delle istituzioni venete. Già in giovane età assume già ruoli di comando come giovane guardia marina all'interno delle navi dello Stato, e poi assume, man mano va avanti con la carriera, assume direttamente il comando. dà subito prova di grandissimo coraggio, benché il suo fisico non sia, diciamo, proprio tipo da particolarmente, diciamo,
rompato e virgolto da
ecco. Diciamo,
come si aspettava nel 1700, anche perché
sì.
Chiaramente nel 1700 chi varcava i mari non aveva appunto la tecnologia che abbiamo adesso, quindi anche la prestanza fisica era importante anche per dare il senso del comando ai propri sottomessi, ai propri sottoposti.
Sì. Giusto il discorso. Diciamo, nonostante questo, ha una capacità straordinaria e lo dimostra durante un viaggio verso il Portogallo, dove una terribile tempesta li porta fuori rotta, eccetera, e la nave subisce danni gravissimi, manca completamente l'acqua, e l'equipaggio comincia a dare segni di insofferenza o di ammutinamento, e lui dice in maniera, prende l'ultima riserva d'acqua, le spacca e dice adesso siamo diventati, cioè le rompe, e adesso dice siamo diventati tutti uguali, dunque o noi lottiamo assieme per arrivare alla salvezza, oppure
moriremo tutti, o comunque sia il gesto che ha fatto era quello di far capire ai propri sottoposti che lui era voleva sentirsi uguale a loro. Ecco perché appunto gettare la sua ultima razione d'acqua, che chiaramente essendo un ufficiale probabilmente aveva qualche razione in più, per far vedere appunto agli ufficiali, ma anche agli uomini di bordo, che voleva essere uguale a loro,
sì.
E che solo uniti si poteva arrivare alla salvezza nel loro caso.
Infatti questo gesto qua permette alla nave di salvarsi, riescono a riparare e a rimettersi in cammino,
navigazione,
sempre nello stesso periodo più o meno. Incrocia una squadra navale inglese, che un comandante inglese, un comodoro, chiede di ricevere il saluto in segno di omaggio e anche in parte di sottomissione. È chiaro che Angelo Emo, proprio per il prestigio che ha la Marina Veneta, questo non lo può accettare nei confronti anche di una potenza emergente come era l'allora
flotta britannica
e il regno inglese, no? È chiaro che il prestigio della Marina Veneta non poteva essere messo in discussione. Non accetta il saluto, cioè che le navi venete porgono il saluto alla squadra inglese, e questo comodoro inglese diventa sempre più, diciamo, astioso. A un certo punto l'ammiraglio Emo ordina di caricare i cannoni e prepararsi allo scontro. Da quel momento lì il comodoro inglese capisce che non ci sono discussioni e accetta di andare via senza più fare storie. Questi due piccoli esempi dimostrano, diciamo, la fermezza della persona e la sua straordinario capacità di le sue straordinarie doti di comando. Naturalmente la sua carriera prosegue con importanti incarichi anche diplomatici, per le controversie con l'Austria, i confini, eccetera. Conte per quanto riguarda il discorso della difesa della laguna sotto l'aspetto idrogeologico, e poi di che va avanti con la carriera militare, e arriviamo alle controversie con i pirati tunisini. Allora il problema là è che la pirateria sotto la Repubblica Veneta non ha mai, questo è un aspetto molto importante, la Repubblica Veneta non ha mai sostenuto la pirateria, l'ha sempre combattuta, in quanto non era nella cultura della Repubblica Veneta accettare imposizioni da bande criminali o altro. Al contrario delle potenze europee dell'epoca, e non europee anche, che sotto banco da un lato diciamo la combattevano, però da un lato la sostenevano per i propri interessi. Basta ricordare il Gesburgo con i pirati uscocchi che infestavano l'alto Adriatico ed erano sostenuti dall'impero asburgico e tutto il resto, in terra, la Francia, eccetera, eccetera. E ovviamente questo non l'ha mai fatto e questo gli va dato atto e onore, perché anche questo sarebbe il caso di ricordarlo. Il Bey di Tunisi, questo signorotto locale, pretendeva risarcimenti per via di presunti danni dovuti al fatto che delle merci, che non ci doveva pagare il dazio, delle merci erano state bruciate per questioni di peste. Lui pretendeva il pagamento di queste merci, cosa che la Repubblica Veneta non accettava perché giustamente erano state bruciate per la questione della peste, di fatto che questo problema qua e altri vecchi contenziosi fa sì che a un certo punto il Senato decida di chiudere la partita o comunque di rimettere in ordine la situazione. La squadra navale, al comando viene messo appunto l'ammiraglio Angelo Emo, e la squadra navale, o la nave ammiraglio La Fama, parte in direzione del Nord Africa, dopo varie soste, eccetera. Il problema si pone che lui si rende immediatamente conto, nel momento stesso che arriva in prossimità delle fortezze nemiche, che il tiro dell'artiglieria non è sufficiente a chiudere la partita, in quanto gli anfratti di queste zone permettevano un approdo sicuro ai pirati, contemporaneamente rimanere praticamente immuni dall'eventuale dal fuoco prodotto dalle navi dell'armata veneta. E ecco, in questo momento qua, peraltro vi era anche un aspetto, la stessa, oltre che provocare danni alla Repubblica Veneta, queste continue azioni di pirati avevano creato problemi anche alle altre potenze europee, e dunque in questo caso anche la patente di polizia internazionale questa azione qua da parte dell'armata veneta. Comunque lui si rende conto, e qua la sua, diciamo, la sua superiorità dottrinale rispetto a qualsiasi altro, vede che non c'è efficacia nell'azione, e ha questa famosa intuizione di preparare queste famose batterie galleggianti, cioè fatte di tavole, alberi di riserva della nave, barili, eccetera, legati assieme, inchiodati assieme, e all'interno sopra questa piattaforma galleggiante vengono messi dei mortai o degli obici di grosso calibro, 40 libbre 20, eccetera, e vengono spinti, preparati da dei sacchetti di sabbia, vengono spinti fino a 350 passi, come scritto, dalla riva. L'idea di queste batterie galleggianti è quanto mai efficace, perché il tiro di questi mortai, di questi obici, superano gli anfratti e colpiscono direttamente le basi dei pirati, provocando sconcerto e disperazione, in quanto non pensavano di poter essere colpiti. Viene a creare uno stato di profonda prostrazione psicologica, provocando in essi praticamente la resa. Anche il tiro delle loro artiglierie non porta a nessun effetto nei confronti delle navi venti. Queste batterie galleggianti, rinforzate poi dopo da fanti di marina, no, e i bombardieri continueranno il loro tiro, ripetuto tiro, in varie località, Susa, Sfax, Tunisi, Biserta, fino a che il Bey di Tunisi accetterà la resa e si raggiungerà un compromesso con le autorità venete. L'efficacia di queste operazioni è tale che desta una grandissima impressione in tutta Europa, dando ancora una volta la prova che la Repubblica Serenissima e in particolar modo la flotta veneta rimane ancora al vertice per quanto riguarda le operazioni militari nel Mediterraneo. Questi fatti qua dimostrano ancora una volta, perché adesso approfondire tutto l'aspetto militare sarebbe troppo lungo perché le operazioni sono andate avanti diversi anni. E dunque dovremmo stare qua ora a spiegare tutto, anche leggere tutti i rapporti ufficiali, eccetera, che sono lunghissimi peraltro e anche molto difficili perché sono scritti in misto tra italiano, veneto, eccetera, con termini molto arcaici. Sarebbe anche difficile stare qua a spiegare tutto quanto. Ma quello che è importante è questo. Siamo nel 1796, cioè scusi, 1786. Dunque 10 anni, poco più di 10 anni prima della cosiddetta caduta della Repubblica Serenissima. La nostra Repubblica, che a detta dei detrattori doveva essere uno stato comatoso, perché dovremmo essere stati esclusivamente dediti al carnevale, ai cicisbei e a quant'altro, come si è detto, no? Ecco, fino ad oggi. La nostra Repubblica riesce a organizzare una spedizione con decine di navi da battaglia di grande stazza, tra cui la Fama che ha 84 cannoni di grosso calibro, no? E riesce ad avere una vittoria del genere. Una vittoria non è solo militare, perché attenzione, non è un'assoluta, è una vittoria anche di intelligenza militare, perché l'ammiraglio Emo ha l'intuizione. Cioè, non è come tantissimi altri generali o ammiragli che continuano a bombardare senza peraltro obbligo. Lui capisce subito, immediatamente, che per poter ridurre l'impotenza questi pirati deve cambiare completamente strategia. Allora ecco che ha l'intuizione, la superiorità sta nel fatto che pensa alla costruzione di queste famose batterie galleggianti, che appunto superano completamente gli ostacoli naturali col loro tiro e provocano lo sconcerto, la disperazione, le urla dei cosiddetti barbari, come vengono descritti nei rapporti. L'ammiraglio Angelo Emolo riceve tantissimi onori per queste sue azioni qua, tra cui anche potenze straniere vorrebbero premiarlo per questa sua, viene definito l'africano, eccetera, per questa sua condotta. Quello che a noi interessa, e che la trasmissione stasera ha questo scopo qua, a parte ricordare questa straordinaria figura veneta, è a chi ci ascolta ricordare ancora una volta quello che ci è stato tolto. Perché la nostra storia, anche questa qua, militare, ci è stata completamente tolta e negata. Noi praticamente non sappiamo niente, se non in parte di Lepanto, Famagosta, perché sono successi i gravissimi fatti del 2001, che allora si è ancora ricordato, se no anche questi aspetti qua sarebbero stati completamente cancellati o ridotti a storia minore, ecco, termine esatto, ridotti a storia minore. Perché i grandi eventi dell'Italia, ecco, il Risorgimento e tutto il resto. Questa trasmissione qua e le future in seguito hanno anche questo scopo qua. Cioè, oltre che a ricordare, ma far capire a tutti noi veneti cosa ci hanno tolto. Angelo Emo purtroppo cade in un momento drammatico perché
muore a Malta il 1 marzo 1792, colto da febbri, che lo colpiscono, gli provocano disenteria, vomito, come è scritto nei rapporti, cioè, insomma, situazioni finché praticamente purtroppo passa a miglior vita. Il colpo che la Repubblica riceve è tremendo, perché è chiaro, siamo pochi anni prima del del tremendo giorno del 12 maggio. È chiaro che Angelo Emo, se fosse stato presente nel 1797, forse le cose sarebbero andate in maniera diversa, ma non è di questo che adesso... sicuramente questa figura straordinaria qua avrebbe dato il suo contributo. E in ogni caso, nessuna forza nemica, ostile alla Repubblica Serenissima, avrebbe potuto seriamente impensierire l'armata navale veneta nel Mediterraneo. Sicuramente dal Mediterraneo non sarebbero mai venuti, perché nessuno poteva pensare seriamente di poter affrontare la flotta veneta con un uomo come Angelo Emo al comando. Come Veneto Serenissimo Governo, è chiaro, ci fa piacere ricordare queste straordinarie figure qua, e ne parleremo di tanti altri, eccetera. Ma quello che è importante è capire questo: era lo spirito veneto che avevano queste persone qua. Non è il fatto che avessero un nome veneto, oppure fossero venetissimi, come qualcun altro pochi giorni fa si è dichiarato. Ecco. Era lo spirito che li portava al servizio totale nei confronti della Repubblica Serenissima. Se noi leggiamo quello che lui parla di sacrificio totale nei confronti della nostra amata Repubblica, di olocausto nei confronti del pubblico servizio. Cioè, parliamo di... usa termini che sembrano quasi di un altro pianeta, benché lui faccia parte stesso delle istituzioni, perché è uno dei massimi capi della, no? Ecco. Però lui si sottomette completamente al servizio della Repubblica. Ecco perché è importante ricordare queste figure qua. Non è in quanto l'aspetto militare, che sono tutte figure grandissime, ma è proprio il servizio che loro hanno dato alla nostra gloriosa Repubblica, è l'insegnamento che hanno tramandato, e noi come Veneto Serenissimo Governo logicamente lo prendiamo in pieno questo, li accettiamo in pieno questi esempi qua. Ecco perché è importante ricordare queste persone qua. Certo, la gloria militare va ricordata, perché ce l'hanno tolta, ma va ricordata, però quello che noi dobbiamo ricordare in queste figure qua è il loro servizio totale e assoluto nei confronti della nostra gloriosa Repubblica e dunque del bene comune. Io penso che possiamo anche chiudere, perché dopo rischiamo di diventare anche ripetitivi, però è importante questo, ricordarci questo, lo spirito che queste figure qua hanno avuto nei confronti del servizio, cioè per quanto riguarda il servizio alla Repubblica. E il servizio che queste persone qua hanno fatto, l'hanno indirettamente lasciato anche a tutti quegli eroi popolari che dopo il 1797, seguendo l'esempio di queste figure qua, continueranno a cercare di dare dignità al Leone Marciano. Grazie, buonasera.
Ecco, grazie appunto al Presidente della Repubblica Veneta per questo intervento, e ci risentiremo la prossima volta, e grazie a tutti gli ascoltatori e a risentirci.